Due minuti dopo le 18, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Anche oggi fino alle 19 i fatti di questa giornata raccontati dalla redazione. Che sta succedendo? Alla Camera, altra giornata campale sul decreto sicurezza, in corso da stamattina sono in corso gli interventi in aula, domattina ci sarà poi il voto finale al provvedimento, il provvedimento che ormai lo sapete contiene anche l'incriminata norma sui rimpatri, una misura palesemente incostituzionale che il Quirinale ha chiesto di modificare con un decreto correttivo, un decreto che verrà approvato subito dopo dal governo, domani, subito dopo la conversione in legge del decreto sicurezza. A tutti gli effetti uno sbrego istituzionale che ormai però vedrà la luce. Resta da capire l'ultima cosa, che cosa conterrà questo nuovo provvedimento, se le modifiche andranno bene a Mattarella e se in ogni caso il fermo preventivo, i premi per i rimpatri, tutte le altre norme a rischio in questo provvedimento finiranno all'esame della Consulta della Corte Costituzionale, perché oggi il presidente della Corte ha detto che questa è a tutti gli effetti un'ipotesi. Questa resta una delle notizie principali dalla politica, ma non la sola, perché c'è un altro problema per il governo e sono i conti. Oggi è stato pubblicato il documento di finanza pubblica che ipotizza nel 2027 un rischio recessione. Un rischio recessione per l'Italia, per l'economia italiana, se il quadro internazionale dovesse restare questo di grande difficoltà. Il deficit italiano resta sopra i parametri europei e dunque non usciremo come paese dalla procedura di infrazione. E allora la domanda che ci si fanno tutti gli osservatori oggi è: come farà il governo a fare l'ultima manovra della sua legislatura, la manovra elettorale? Perché margine ce n'è pochissimo e allora la richiesta adesso che arriva dall'esecutivo è quella di sforare i vincoli europei, il patto di stabilità, e in questo senso Meloni starebbe già cercando delle sponde con altri paesi a Bruxelles. Ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, il nostro approfondimento dopo i notiziari. Ma in questa situazione di grande difficoltà è però arrivata una notizia, una buona notizia per il governo, almeno così dicono loro che stanno iniziando a cavalcarla, riguarda i CPR in Albania. Oggi è stato diffuso un parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, cioè la Corte che presto dovrà emettere una sentenza sui centri per migranti, quelli costruiti in Albania. La posizione dell'avvocato sembra dar ragione al governo italiano, tanto che Meloni appunto ha rivendicato la cosa. Il protocollo Italia-Albania, ha detto l'avvocato, è compatibile con le norme europee sul rimpatrio e l'asilo. Peccato però che poi ha aggiunto lo stesso avvocato che a patto, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Allora partiamo da questa notizia che sta seguendo Matteo Lefons per il GR, per la redazione. Ciao Matteo.
Ciao Mattia e un saluto agli ascoltatori.
Allora, che cosa ha detto esattamente l'avvocato?
L'avvocato generale Nicolas Emiliou Cipriota ha detto che il protocollo Italia-Albania, per cui il governo ha investito 680 milioni, grande battaglia da anni di cui si fa portatrice Giorgia Meloni, è in linea con le leggi dell'Unione Europea, se a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Ora sappiamo in questi anni che non è stato così, perché comunque questi centri fuori su suolo albanese ma di giurisdizione italiana spesso portavano condizioni in cui i migranti erano isolati, con difficoltà di chiamare un avvocato, che è la prima cosa che si dovrebbe fare quando si arriva, è un po' in contrasto con i trattati di Dublino, che insomma dicono che ogni migrante deve essere gestito dal paese di arrivo. Il problema è appunto l'Albania è un paese extra UE, quindi si creano una serie di dinamiche, di controsensi, di controversie, per cui sì, è giurisdizione italiana, ma sono isolati, quindi chi se ne deve occupare? La polizia albanese oppure noi?
Questo ce lo faremo spiegare adesso dalla nostra prossima ospite. Prima, reazioni dunque dalla politica, da Giorgia Meloni?
Beh, Giorgia Meloni ha scritto su X che questa è una notizia importante perché conferma la validità del percorso che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia 2 anni persi. Quindi, in un momento in cui il governo si arrabatta tra DDL sicurezza e conti non a posto, potrebbe essere una buona notizia. Adesso capiamo però.
Sì, una strategia sì, chiara, per uscire dall'angolo, dalle difficoltà soprattutto di questo periodo. Salutiamo adesso Eleonora Celoria, che è avvocata dell'ASGI. Benvenuta, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
Fa bene, buonasera. Fa bene Meloni ad esultare, come abbiamo sentito adesso?
Dunque, è vero che l'avvocato generale in qualche modo ha colto la tesi del governo secondo cui, da un lato, il diritto dell'Unione si applica in Albania, che in realtà era una tesi sostenuta anche da molti studiosi e studiose. E però l'avvocato generale dice: si applica il diritto, si applicano i diritti e le garanzie, le procedure, le tutele giurisdizionali previste dal diritto dell'Unione. Non scende poi tanto nello specifico, perché dice: è sempre il giudice nazionale che deve valutare se quei diritti e quelle garanzie sono effettivamente rispettati. Quindi in parte, come dire, accoglie quella tesi, ma poi chiarisce che in ogni caso deve essere fatta un controllo.
Saranno sempre i giudici alla fine a decidere se le condizioni, i diritti di una persona trattenuta in Albania sono rispettati oppure no. E dunque, ovviamente, le decisioni potranno anche essere contrarie a quelle che sono le volontà del governo.
Questo assolutamente sì, peraltro questa è la posizione dell'avvocato generale, non è detto che sarà poi quella della Corte, perché invece da più parti è stato sostenuto che di per sé il modello Italia-Albania è incompatibile col diritto dell'Unione, perché di per sé trasferire persone straniere fuori dallo Stato è strutturalmente in contrasto con i loro diritti, o meglio, e su questo nelle udienze davanti alla Corte ci si è molto concentrati, le garanzie assicurate in Italia non possono essere le stesse assicurate in Albania. E questa differenza in qualche modo compromette l'effettività e l'organicità del diritto UE, e quindi questo lo renderebbe incompatibile. Quindi, insomma, fin qua siamo alla posizione, chiaro, dell'avvocato generale, non è detto che poi la Corte accolga questa,
certo,
tesi.
Certo,
in
assolutamente.
Ogni caso, sì, bisognerà valutare in concreto.
Vedremo poi la sentenza della Corte, quale
sì,
sarà.
Sì, vedremo. Intanto concentriamoci sulla seconda parte della frase dell'avvocato generale. A condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Quali sono questi diritti?
Allora, si parla ovviamente di persone in condizioni di detenzione private della libertà, e in questo caso i diritti fondamentali sono l'accesso alla difesa, l'accesso all'avvocato, l'accesso ai familiari e alle organizzazioni rappresentative dei diritti delle persone migranti, che appunto, cioè, la possibilità per tutti questi soggetti di incontrare i migranti in Albania è strutturalmente limitata dal fatto che sia in uno stato terzo e che le autorità albanesi possono in qualunque momento decidere di non ammettere familiari, avvocati, enti di rappresentanza. E poi vi sono anche dei diritti legati alle garanzie, alle condizioni materiali della detenzione, ad esempio il diritto alla salute. E sappiamo bene, ci sono stati numerosi, appunto, testimonianze, monitoraggi anche dello stesso Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute, che ha sollevato dei profili di rischio e criticità rispetto alle garanzie legate al diritto alla salute in Albania, perché ovviamente le persone non sono prese in carico dal sistema sanitario nazionale.
Certo.
Peraltro, se ho ancora un secondo, l'avvocato generale rispetto alle procedure di asilo dice: la persona deve in ogni caso, in ogni momento, poter comparire personalmente davanti alle autorità giurisdizionali, ai giudici. E di nuovo, di per sé il fatto che la persona sia in Albania, sia trattenuta, non abbia accesso alle informazioni, perché spesso i nostri assistiti dopo vari tentativi di contatto ci dicevano: io non sapevo neanche di essere stato trasferito in Albania. Ecco che sul piano empirico pratico vediamo che quei diritti non sono effettivi.
Dunque, in base a quello che avete potuto osservare voi in tutti questi mesi, avete visitato i centri in Albania, un po' già lo stava dicendo, avvocata, queste garanzie non sono al momento rispettate in Albania, in quei centri.
Sì, esatto. Richiamo un passaggio delle conclusioni dell'avvocato, cioè si chiarisce proprio che gli individui trattenuti nelle strutture bucate, insomma, nel territorio dello Stato terzo, devono avere accesso efficace a quei diritti. E se quella possibilità di essere tutelati non è effettiva, non è efficace, allora questo viola i loro diritti e di conseguenza viola il diritto dell'Unione. E questo è quello che fin
Oggi,
qua abbiamo potuto osservare in
oggi come oggi
concreto.
non accade questo.
Oggi come oggi non accade questo, no, esattamente.
Perfetto. Avvocata, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Eleonora Celori, avvocata dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Grazie anche a Matteo Lefons.
Grazie a voi.
Andiamo a vedere cosa sta succedendo alla Camera dei Deputati. Sentiamo.
What we saw at the beginning of March.
Il nostro paese è questa cosa. Permettetemi di dire una parola sul 25 aprile. Ancora una volta il presidente La Russa non ha speso, non ha, come dire, evitato
Sta
l'occasione.
parlando Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Questi sono gli interventi fiume in aula sul decreto sicurezza. La seduta sta andando avanti da questa mattina, continuerà anche stasera, però domani dovrebbe arrivare poi il voto definitivo sul decreto repressivo del governo.
Razze di tutte le religioni e anche di tutte le ideologie, ma i vivi non sono tutti uguali. Un conto i partigiani che hanno combattuto per la libertà e per la difesa della nostra e per la nascita della nostra Repubblica, e un conto sono coloro che si sono schierati con i nazisti per
Filiberto
trucidare
Zaratti, Alleanza Verdi e Sinistra. Saluto Anna Bredice. Ciao Anna, benvenuta.
Sì, eccoci, buonasera.
Buonasera Anna. Allora, ormai è chiaro che nonostante gli interventi fiume che stiamo sentendo, l'ostruzionismo tentato dalle opposizioni, domani verrà convertito in legge il decreto sicurezza. L'incognita forse adesso per tutti quanti noi è capire che cosa conterrà il decreto correttivo preteso dal Quirinale e se poi a Mattarella andrà bene. Su quello sappiamo qualcosa?
Sì, diciamo, stanno lavorando gli uffici del governo e probabilmente anche sentendo e mettendo al corrente anche gli uffici del Quirinale per arrivare ad un decreto che dovrebbe essere a questo punto approvato domani senza far passare troppo tempo, cioè in maniera contestuale l'approvazione alla Camera, quindi la conversione in legge e insieme il governo dovrebbe approvare un decreto che però al momento ha ancora veramente grandi margini un po' di incertezza, cioè non si conosce il contenuto, non si conoscono le coperture economiche anche per finanziare anche appunto questo rimborso che doveva essere dato agli avvocati e che in sé appunto aveva aspetti di incostituzionalità. Quindi oggi chi ha parlato è stato Mantovano, sottosegretario di Stato Mantovano, che poi appunto molto legato chiaramente per funzione a Meloni, a Giorgia Meloni, ed è proprio dal partito di Giorgia Meloni di Mantovano che è arrivato questo emendamento al Senato, un senatore di Fratelli d'Italia, quindi che aveva presentato questo emendamento, e quindi insomma è difficile dire che il governo Meloni e Mantovano stesso e gli altri non sapessero di questo emendamento. Quindi,
Certo.
ed è Mantovano appunto che ha annunciato quello che potrebbe contenere, cioè un modo per aggirare, diciamo, la difficoltà, e lui ha dichiarato che si dovrebbero pagare, e questo rimborso andrebbe al migrante che decide di rimpatriare volontariamente per sostenere tutte le spese. Quindi, e fa l'esempio del CAF. Quindi, insomma, è abbastanza incerto e confuso ancora come avverrà tutto questo e con quali coperture, cioè chi viene pagato, l'avvocato, oppure come si intendeva ieri anche i mediatori, altri soggetti che sono coinvolti in tutte queste pratiche del rimpatrio. Al momento quindi, insomma, come capite, ancora è
C'è
incerto
molta
e
nebbia ancora,
l'approvazione
sì.
dovrebbe essere domani. Ecco,
Sì.
non devono passare troppe ore, troppi giorni dall'approvazione di uno all'altro, perché
Assolutamente. Perché Mattarella vorrebbe che fossero pubblicati sulla stessa Gazzetta Ufficiale, poi.
Certo, però anche questo è sempre, come tutto quello che sta succedendo intorno a questo, è sempre al limite, è anche questo. E quindi bisogna capire anche veramente, arrivare alla fine e capire se fermerà, perché domani si approva e si converte in legge un decreto e va bene. Dopodiché si approva un decreto che dopo 60 giorni dovrà essere convertito, quindi immaginate se dovesse tra 10 giorni cadere il governo, finire la legislatura, ci troveremmo con una legge, un decreto dunque che è diventato legge, che è incostituzionale e che è stato firmato dal capo dello Stato.
È una situazione paradossale, per non dire grottesca. Sì.
Da tutti i punti di vista, e quindi anche Mantovano, che questa mattina ha detto il caso è chiuso, ecco, è sembrato veramente un eccesso anche di forzatura anche rispetto al compito e alle funzioni del capo dello Stato, che già, diciamo, sembra essere stato un po' strattonato in questa vicenda.
Sì, come se aspettasse a Mantovano dare, insomma, l'idea che è finita la partita, come se non sapesse che quella responsabilità aspetta a un altro ruolo, al capo dello Stato, e se volesse quasi sostituire. È stata un po' questa l'impressione. Dunque dovremmo aspettare, sì, a tutti gli effetti, Anna, perché come ci dici, poi Mattarella si ritroverà il nuovo testo sulla scrivania e dovrà capire se tra le pieghe di quello che verrà scritto tutto è andato liscio come lui ha preteso, perché è stata proprio una pretesa, abbiamo capito dal Quirinale.
Sì, è una pretesa. La cosa più semplice sarebbe stata proprio di cancellare questa norma e quindi approvare alla Camera con una modifica rispetto al Senato. Il Senato probabilmente avrebbe avuto tutto il tempo per approvarla una terza volta, togliendo quell'emendamento, e insomma ci sarebbe stato un decreto legge, per quanto contestato, perché ricordiamo tutto quello che contiene questo decreto legge, tutto il resto, insomma, che vi ricordate, insomma,
tra
bisogna
poco,
sempre tornare indietro.
Tra poco ne parliamo, all'inizio, sì, del fermo preventivo,
esatto,
e tutte le altre norme, sì.
Esatto, cose, aspetti su cui era già intervenuto Mattarella all'inizio, proprio per evitare profili di incostituzionalità anche legati agli altri punti. Mm-mm. Cioè si arriva proprio all'ultimo minuto, insomma, con ancora un intervento del capo dello, sì, Stato rispetto a tutti questi aspetti.
E questo dà proprio dall'idea dello sbrego istituzionale, come l'ha definito ieri ai nostri microfoni il costituzionalista Enzo Balboni. Anna Previce, ti ringraziamo, buon lavoro.
Grazie a voi.
Continuano gli interventi alla Camera, sta parlando adesso Agostino Santillo del Movimento 5 Stelle, ma vi facciamo sentire Schlein, che cosa ha detto la segretaria del PD che è intervenuta questa mattina in aula, e poi Angelo Bonelli, leader di AVS, intervistato sempre da Anna Previce.
Io vi chiedo, ma come vi è venuto in mente di scrivere una norma che piega la nobile professione dell'avvocato a essere mero esecutore della volontà di chi governa sui rimpatri? Come vi è venuto in mente di scrivere una norma che mina il rapporto di fiducia tra il legale e la persona che assiste? Come vi è venuto in mente di scrivere una norma che mina il principio fondamentale in Costituzione del diritto alla difesa? E come vi è venuto in mente, anche davanti ai rilievi del Quirinale, anziché di fermarvi, di tirare dritto, di andare avanti, di farci votare in quest'aula una norma incostituzionale per poi modificarla due minuti dopo?
Sono arroganti, totalmente arroganti. Anche l'affermazione di Mantovano dimostra uno scarso, anzi nullo senso istituzionale, perché è il Presidente della Repubblica che deve decidere cosa fare e non fare queste forzature. Del resto questa destra ci ha abituato che è capace solo a forzare la democrazia, umiliare il Parlamento come sta facendo adesso, impedendo la discussione vera su un provvedimento che è palesemente incostituzionale. Ci troviamo di fronte a un caso nella storia della Repubblica incredibile, un decreto d'urgenza che corregge un altro decreto d'urgenza per una norma che elimina il diritto alla difesa dei migranti, introducendo una grave discriminazione dal punto di vista del nostro diritto, però questo rappresenta anche il fallimento di questa maggioranza che sulla sicurezza non ha fatto nulla. Un anno dalle elezioni ci ripropongono il quinto decreto sicurezza, mentre la situazione è di fronte agli occhi di tutti. Sono allo sbando, la situazione economica è drammatica, la politica estera hanno sbagliato tutto, la povertà aumenta e continuano ad ingannare gli italiani con questi provvedimenti.
Eli Schlein e Angelo Bonelli intervistato da Anna Bredice. Saluto adesso Eugenio Losco, avvocato penalista, benvenuto Losco.
Buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera, allora avvocato, oggi del DL sicurezza ha parlato il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, ha detto questo: è una normativa che potrà venire in ipotesi all'esame della Corte, così Amoroso. Ecco, al di là della norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri che verrà modificata, di questo poi parliamo tra poco con lei, però non dimentichiamoci, come diceva anche Anna Bredice, gli altri contenuti di questo provvedimento, che potrebbero anche questi essere guardati con attenzione sotto la lente della Consulta, perché forse anche questi a rischio costituzionalità. Quali sono?
Assolutamente è vero, poi parliamo di questo pasticcio,
sì,
del compenso per il rimpatrio, però effettivamente a mio parere ci sono altri articoli che devono essere posti e potranno essere posti all'attenzione della Corte Costituzionale attraverso un processo mediato che è piuttosto complicato e piuttosto lungo. Io penso a tutte quelle normative che sono state indicate nel decreto a tutela della sicurezza urbana per quanto riguarda le ipotesi di reato che si possono realizzare nel corso di manifestazioni, e mi riferisco in particolare alla nuova introduzione dell'ipotesi dell'accompagnamento in questura nei confronti dei manifestanti.
Il quello fermo che, preventivo.
Da un punto di vista mediatico è stato chiamato il fermo preventivo. Bene, questo presenta un profilo di incostituzionalità piuttosto evidente, nel senso che si tratta di un provvedimento amministrativo, un provvedimento di polizia che determina una restrizione della libertà personale di chi è sottoposto a questo tipo di meccanismo preventivo da parte di appartenenti alle forze di polizia, ed è in violazione quindi dell'articolo 13 della Costituzione, che prevede che le ipotesi di privazione della libertà personale debbano essere sottoposti a un duplice vaglio: una riserva di legge, che qui è stata prevista, e una riserva giurisdizionale, nel senso che la limitazione della libertà personale può essere effettuata solo tramite un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che nel caso manca totalmente.
Perché viene informato il PM del fermo preventivo, ma non è esattamente...
Esattamente, il pubblico ministero non si deve esprimere sulla liceità o meno dell'intervento, non fa un provvedimento motivato come è richiesto dall'articolo 13.
Viene solo informato, certo.
Viene solo informato, e quindi questo è piuttosto evidente, ma mi sembra che ci siano anche dei profili di incostituzionalità per altre norme che vengono introdotte sempre per quanto riguarda l'ambito delle manifestazioni. Penso alla nuova ipotesi di sanzione accessoria che inibisce in caso di condanna le persone di partecipare a manifestazioni. C'è una violazione dell'articolo 17 sulla libertà di riunione. La libertà di riunione deve essere massima, come è previsto all'interno della nostra Costituzione.
Certo.
Poi penso a quelle norme che hanno introdotto delle sanzioni non penali, ma di tipo amministrativo, per chi non si adegua alle prescrizioni stabilite dalle forze di polizia per il controllo delle manifestazioni, con delle sanzioni di tipo pecuniario elevatissime. Addirittura delle sanzioni per chi turba il regolare svolgimento di una manifestazione. Ecco, mi sembra che siano dei provvedimenti che vanno anche questi in violazione, certo, dell'articolo 17, ma anche violazione del principio di tassettività della norma.
Sono tante le norme a rischio,
tante,
quindi insomma abbiamo, il messaggio è forte e chiaro. Abbiamo soltanto un minuto e mezzo, ma per arrivare alla norma sui rimpatri, perché adesso c'è questo decreto correttivo di cui non conosciamo ancora i contenuti, ma si parla di ampliare gli incentivi non solo per gli avvocati, migranti, di non condizionarli al rimpatrio effettivo del migrante, di ripristinare il gratuito patrocinio. Al di là, anche se dovessero esserci queste modifiche, la battuta che le chiedo, restano profili di incostituzionalità?
Il profilo è se effettivamente questa norma sul rimpatrio viene allargata a una platea più ampia rispetto a quella degli avvocati, ma anche ai legali rappresentanti delle altre associazioni, e soprattutto se viene scollegata al risultato, nel senso che viene garantito il compenso anche se il risultato non viene raggiunto, forse dei profili di costituzionalità vengono meno. Il problema è se viene ripristinato o meno il gratuito patrocinio per lo straniero che è destinatario invece del provvedimento di espulsione e vuole opporsi. Non mi sembra che nel nuovo decreto verrà introdotta questa modifica. Ultima osservazione, c'è un problema più generale per quanto riguarda il decreto legge. Il decreto legge è stato emanato ed è scritto nel preambolo per delle problematiche per cui era necessario intervenire d'urgenza con un provvedimento come il decreto legge collegato alla, diciamo, alla criminalità minorile e al controllo della sicurezza pubblica durante le manifestazioni di piazza. Bene, tutte quelle norme sulla immigrazione sono fuori contesto, sono disomogenee. Questo potrebbe determinare anche questo un motivo di ricorso alla Corte Costituzionale. È già successo per lo scorso decreto legge per quanto riguarda la normativa sull'Hashish. C'è già pendente una questione alla Corte Costituzionale perché era una normativa che non era omogenea rispetto ai criteri indicati nel preambolo del decreto legge per cui si era deciso di intervenire con questo provvedimento urgente.
Interessante, interessante.
Sono molti profili, ovviamente in un breve tempo è difficile enuclearli tutti.
Ma da rende bene l'idea, avvocato.
Assolutamente sì,
del caos,
assolutamente sì.
Del pasticcio, del magma anche che è stato prodotto all'interno di questo provvedimento che davvero tiene dentro un po' tutto ed è andato anche al di là di quelli che erano gli obiettivi iniziali, sembra proprio così. Avvocato Losco, grazie, alla prossima.
Grazie, arrivederci, un saluto a tutti.
Eugenio Losco, avvocato penalista, linea al GR, poi di nuovo insieme sta per partire la seconda Global Summit Flottiglia, ne parliamo adesso.
Delle
18:34 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Siamo, ascoltatori e ascoltatrici, alla vigilia della partenza della nuova Global Summit Flottiglia, come vi dicevo. Una spedizione ancora più grande di quella che lo scorso autunno ha tenuto il mondo col fiato sospeso. L'obiettivo ancora una volta rompere il silenzio istituzionale e sfidare il blocco illegale di Israele a Gaza. E allora sono arrivate la notte scorsa al porto di Augusta nel Siracusano le 38 imbarcazioni partite dalla Spagna che poi assieme alle 25 barche italiane che sono già ormeggiate salperanno per questa nuova grande missione. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la flotta dovrebbe ripartire domani mattina, però insomma sapete com'è in questi casi, i problemi tecnici sono sempre all'ordine del giorno, le condizioni del mare soprattutto, allora anche in questo caso bisogna mantenere ancora un condizionale, la partenza può essere comunque rimandata anche nei prossimi giorni. Non cambia le cose perché la Global Summit Flottiglia è pronta a partire in direzione di Gaza. E a bordo ci sarà anche Andrea Ceresini che racconterà il viaggio della flottiglia per il manifesto. Andrea Ceresini che è collegato in questo momento con noi. Benvenuto Andrea, ciao.
Ciao, ciao.
Allora Andrea, tutto pronto per partire?
Sì, sì, ieri sera sono arrivate, tra ieri sera e stamattina, queste 38 barche da Barcellona. Qua siamo appunto a Siracusa, ce ne sono altre 25 che sono pronte, che da settimane insomma vengono sistemate, messe a posto. La partenza in realtà dovrebbe essere il 25 aprile, quindi data anche simbolica.
Simbolica, sì.
Sì, nel pomeriggio, ovviamente tutto dipende un po' dal tempo, dal mare. Oggi il tempo non era bellissimo, c'erano onde alte 1,5 metri, quindi non sono giornate proprio sempre perfette. Però dovremmo partire intorno al 25, potrebbero aggiungersi altre barche, già così siamo oltre 60, l'altra volta erano 42 più o meno, quindi siamo già oltre, e potrebbero aggiungersene altre dalla Turchia, dalla Grecia e dalla Francia, quelle che sono attualmente armeggiate in Calabria, che sono un'altra dozzina, quindi potrebbero arrivare insomma intorno alle 70-80 mm-hmm. barche, che sarebbe una bella forza insomma d'urto. Questa volta insomma l'obiettivo è quello di arrivare compatti e molto numerosi. C'è da dire, questa volta rispetto all'altra missione c'è una maggiore professionalità da parte di coloro che guidano insomma la spedizione, che sono persone che conoscono il mare, quindi l'obiettivo è tecnicamente insomma arrivare tutti quanti assieme, in questo modo mettere ancora più in difficoltà l'esercito israeliano, che cercherà ovviamente di bloccare la flottiglia. L'altra volta ce l'hanno fatta, ci hanno messo insomma, hanno faticato non poco. Questa volta insomma si punta al fatto che, essendoci più barche e meglio coordinate, si spera si possa riuscire in qualche modo a rompere il blocco. Mm-hmm. Dall'altra parte c'è il problema grosso, che il Mediterraneo 6 mesi fa era insomma, a parte la questione di Gaza, era ormai insomma navigabile abbastanza agevolmente. Oggi è un campo di battaglia potenzialmente, con la questione dell'Iran che non si sta risolvendo in queste ore, e quindi questo complicherà molto la situazione, e non si sa quanto gli israeliani possano insomma essere maggiormente aggressivi verso la flottiglia rispetto all'altra volta, appunto, sì, perché la tensione è più alta.
Il contesto è cambiato decisamente, questo rappresenta sì. Sicuramente una variabile da tenere in considerazione, però come giustamente dicevi, l'esperienza insegna, adesso le barche sono molte di più, l'obiettivo è quello di fare un blocco compatto per rendere più difficile anche le operazioni di assalto delle forze israeliane quando si avvicineranno, vi avvicinerete con le imbarcazioni alle coste di Gaza. Sappiamo allora com'è andata l'ultima volta, ce lo ricordiamo bene, ci ricordiamo anche poi la grande reazione popolare che c'era stata, ed era anche questo uno degli obiettivi, no? Smuovere le coscienze assopite che c'erano in Italia, in Europa e non solo. Le navi furono dirottate, gli attivisti furono arrestati. Questa è una consapevolezza degli attivisti, come ci raccontavi Andrea, ovviamente, anche se questo dovesse avvenire, la missione ha un obiettivo più alto.
Sì, la missione è l'obiettivo, l'obiettivo diciamo ideale sarebbe quello di sbarcare a Gaza e aprire un cordone umanitario, consegnare una serie di beni insomma di aiuto che sono sulle barche. Ci sono tantissimi medici che sono pronti a intervenire a Gaza. È un obiettivo che ovviamente gli organizzatori sanno benissimo essere difficile da raggiungere, perché anche se siamo più barche rispetto all'altra volta, sarà comunque molto difficile. L'obiettivo diciamo basic è quello di risvegliare le coscienze, il dibattito, perché la situazione a Gaza ovviamente è cambiata, ma insomma resta drammatica anche col cessato il fuoco, quindi insomma si continua a morire a Gaza, si muore in questi mesi. A livello umanitario la situazione è pesantissima, quindi, ma se ne parla sempre meno, e i media anche in Italia insomma rispetto a 6 mesi fa hanno molto perso di vista la situazione a Gaza, la situazione in Palestina, e quindi questo è un modo insomma per risvegliare le coscienze e per ricordare alle persone che c'è questo problema che va risolto.
Eh sì, come nello scorso autunno. Senti Andrea, ma quindi ci saranno figure rappresentative a bordo? Ricordiamo chi faceva parte della scorsa flottiglia, c'era Greta Thunberg per citarne una di questi personaggi che hanno fatto anche da catalizzatori della missione. È stata fatta una scelta simile per questa spedizione? E poi anche quali altre associazioni e enti ne fanno parte, perché sono tantissimi quelli che hanno deciso di unirsi?
Beh sì, ci saranno l'imbarcazione di Open Arms e di Greenpeace che faranno da scorta alla flottiglia fino quasi insomma all'arrivo davanti a Gaza. E rispetto alla volta scorsa ci sono meno figure diciamo di star, la Thunberg, come sappiamo, non ci sarà. C'è Tiago Avila, che è uno dei fondatori del movimento, insomma, che è uno di delle figure simbolo anche della scorsa flottiglia, esatto, che è arrivato appunto tra ieri e questa mattina da Barcellona con le barche lì. Diciamo che questa volta si punta più sui numeri di militanti, di attivisti che saranno presenti, che non su figure particolarmente simboliche. E i numeri sono tanti, però, perché qua ci sono comunque attivisti che vengono da tutto il mondo, letteralmente. Ci sono moltissimi malesiani, moltissimi turchi, sudamericani, statunitensi, canadesi, australiani. Ci sono veramente persone che vengono da tutto il mondo con esperienze politiche molto diverse tra loro. E questo è anche un po' il bello di questo clima che si è creato, insomma. Certo. Adesso abbiamo fatto una settimana circa di training, quindi ci siamo un po' conosciuti. Noi giornalisti con poi ovviamente gli attivisti e i medici che sono le categorie principali che stanno i membri dell'equipaggio e i capitani, e c'è veramente un clima, insomma, forte volontà di portare a compimento questa missione, e insomma tante situazioni politiche di militanza diverse che concorreranno, insomma, a questo risultato. Mm-hmm. Quindi c'è molto entusiasmo. Poi dall'altra parte ci sono delle navi, delle barche che spesso sono abbastanza vecchiotte, molte sono degli anni 80. E quindi insomma c'è un forte entusiasmo. Sì. Ideale, ma un po' di difficoltà tecniche.
Si fanno i conti. Esatto. con i problemi tecnici,
con i motori. Certo. Degli anni 80. Oh. Certo, quello è un po' un problema. Però diciamo che la volontà c'è, insomma. Certo. L'entusiasmo non manca.
Ultimissima cosa, Andrea, quanti aiuti sono stati raccolti in questa missione?
Guarda, esattamente le cifre non le conosco. So che ci sono, insomma, a livello materiale, medicine, insomma, aiuti di vario genere, aiuti appunto nella persona di medici, ad esempio, figure tecniche, professionali che possano eventualmente, se ci sarà lo sbarco a Gaza, aiutare proprio nella ricostruzione. Stessa cosa per i giornalisti, insomma, che ricordiamo che a Gaza non mette piede un giornalista che non sia di Gaza dall'ottobre del 23, quindi insomma è un territorio che non viene raccontato se non da quelli che già stavano lì o dai giornalisti embedded con l'esercito di Tel Aviv, quindi insomma è tutto questo è molto importante, secondo me.
Decisamente. Andrea, su quale barca navigherai tu?
Io sono sulla Luna Bark, che è una barca con un nome molto buffo, siamo un 8 mi sembra per adesso. Uno spagnolo, ci sono un paio di malesiani, una ragazza svizzera, un francese, quindi veniamo un tedesco, quindi veniamo un po' un signore dell'Oman.
Bene.
Quindi veniamo un po' da tutto il mondo, veramente siamo una barca molto internazionale, ma tutte sono così, perché poi gli equipaggi sono tutti composti da persone provenienti da diversi paesi, con diverse esperienze e diverse competenze professionali anche, insomma.
Bene.
C'è sempre un medico, un giornalista, c'è sempre una figura di questo tipo su ogni barca, appunto per renderla autonoma sotto molti punti di vista.
Perfetto, Andrea, buon vento allora alla Luna Barca e alle altre. Grazie. Imbarcazioni della Global Summit Flottiglia, ti seguiremo ovviamente, restiamo in contatto.
Grazie mille, ciao.
A te ciao, Andrea, ciao. Ceresini, giornalista, segue la Global Summit Flottiglia per il Manifesto. Gli Strokes, questa è Oblivious, e poi andiamo a vedere che succede tra Milano e la Lombardia. Con gli Strokes auguriamo buon vento alla Global Summit Flottiglia. Gli Strokes, Oblivious, all'orizzonte di Radio Popolare. Un aggiornamento sulla notizia di cui parleremo questa sera all'orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata, cioè il problema conti pubblici per il governo. Perché è intervenuta poco fa Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio. Insomma, ha detto quello che ci immaginavamo, quello che avevamo in qualche modo previsto, cioè si è rivolta verso l'Unione Europea. Ha detto sullo scostamento di bilancio, vediamo, non escludiamo nulla, e poi si è difesa, i conti sono in ordine, non è come ci criticate perché pesa il disordine del passato. Ne parleremo stasera alle 20 dopo i notiziari Meloni, che chiede adesso all'Unione Europea di essere più coraggiosa, queste le sue parole. Ma andiamo a vedere a Milano che succede in questi giorni. Si discute soprattutto di un fatto, perché sono i giorni decisivi per il rinnovo del consiglio di amministrazione di ATM, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi. Gli incarichi scadono a fine mese, i nomi di alcuni candidati stanno facendo discutere, diciamo così. Luca Parena, ciao.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. Sì, alcuni nomi stanno sicuramente facendo discutere, perché appunto sono ormai abbastanza consolidate le candidature di chi potrebbe appunto entrare nel consiglio di amministrazione di ATM. Una decisione deve essere presa entro il 30 aprile, entro fine mese, quando scadono appunto le nomine che sono attualmente presenti nell'azienda dei trasporti milanesi. Tra i nomi che vengono fatti, tra coloro che potrebbero entrare nel CDA, c'è quello del direttore generale di Palazzo Marino, forse il più discusso, appunto, Christian Malangone. Una nomina, una candidatura, ecco, meglio, che è discussa, perché Malangone figura tra gli indagati nelle inchieste sull'urbanistica, nell'inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter e Milan, e poi perché appunto si troverebbe con ogni probabilità a ricoprire un doppio ruolo, quello appunto di direttore generale a Palazzo Marino e quello,
perché
di componente.
Non dovrebbe lasciare l'incarico di direttore generale.
Beh, questo lo vedremo se succederà, chiaramente. Malangone è uomo molto vicino al sindaco Giuseppe Sala, anche da prima, fin dai tempi di Expo 2015. Soprattutto sulla sua candidatura, ecco, ci sono un po' di confronti, di dibattiti, ecco, in questi giorni, in queste ore. Domani dovrebbe esserci, è previsto, un consiglio, una commissione consiliare congiunta mobilità e controllo enti partecipati del Comune di Milano, proprio per audire anche i candidati, tra cui figura appunto Christian Malangone. Tra i consiglieri che fa parte della commissione enti partecipati c'è il consigliere del Partito Democratico Alessandro Giungi, che è in linea con noi. Buonasera Giungi.
Buonasera, benvenuto. Giungi, ci sente? Vediamo che ha silenziato il microfono. Giungi, se riesce.
Buonasera, mi sentite?
Sì, eccoci. Eccoci sì, qua.
Se sentite canti partigiani, sto facendo il giro delle corone con i lampi di Municipiotto, quindi comunque penso che siano comunque...
Sono
popolare, ben
sì,
graditi.
Ben graditi, anzi, se magari li fa ascoltare, li facciamo ascoltare.
No, ma,
ma
li ascolterete, perché sono qua con le corone.
Senta Alessandro Giungi, bene. Veniamo appunto al tema che rapidamente introducevamo. Domani c'è questa commissione congiunta dove ascolterete i candidati, le persone appunto che sono state al momento indicate tra quelle che potrebbero entrare nel consiglio di amministrazione di ATM. Dicevamo che in particolare sulla candidatura dell'attuale direttore generale di Palazzo Marino si sta un po' discutendo. Lei come vede la prospettiva che Christian Malangone possa entrare nel CDA di ATM? È una nomina opportuna, oppure sono da fare alcune considerazioni?
Io la considero inopportuna, cioè credo che comunque quando non si possono ricoprire due ruoli come direttore generale del Comune di Milano e entrare nel CDA di una partecipata, tra l'altro fondamentale, come ATM. Quindi io faccio un ragionamento come consigliere comunale: se mi venisse chiesto di ricoprire un ruolo analogo, ovviamente direi di no, ma per ragioni di opportunità. E io credo che un direttore generale debba occuparsi di tantissime cose all'interno del Comune di Milano, quindi tra l'altro mi pare che anche il dottor Malangone sia anche nel CDA della Fondazione Milano Cortina. Insomma, ce ne sono dei punti su cui può concentrare la sua attività. Io quindi assolutamente la vedo inopportuna, e credo anche che poi ci siano delle ragioni anche di modalità di distribuzione del proprio lavoro, dei propri impegni, insomma, però io credo quello che dico oggi lo dirò anche in commissione, poi ognuna poi...
È la sua posizione soltanto, consigliere, o del
gruppo?
No,
la mia posizione, come sempre, io sono anche quello che ha votato contro lo stadio di San Siro, ad esempio, quindi io ho le mie posizioni, io il gruppo non so esattamente come vorrà poi... esprimersi, immagino che questo sarà poi di libertà di ogni singolo consigliere esprimere una propria idea su questo punto. La mia è assolutamente questa e la dirò nelle
ma come gruppo, come gruppo non avrete una posizione unica?
Ma non lo so, non credo, e immagino di no, però ripeto, il tema è anche quello dell'idea che comunque su una posizione di questo genere ci siano delle ragioni che possono essere anche di inopportunità e di potenziale conflitto di interessi, io quindi le espliciterò poi.
La questione, mi perdoni Alessandro Giungi, la questione è che possano crearsi delle commistioni tra controllante, cioè il Comune di Milano, e la controllata ATM, nel caso in cui appunto Malangone...
Ma magari non succederà neppure, ma anche solo a livello teorico, come il pensiero che lei posso avere io, qui, e come dicevo, ritengo inopportuno, per esempio, che un consigliere comunale abbia delle posizioni di potenziale conflitto di interessi, tanto più lo chiedo da una persona che comunque ha un ruolo all'interno del comune così delicato come quello del direttore generale. Io ragiono così, in maniera forse molto, molto spiccia, ma è un ragionamento che rivendico, ecco. Quindi semplicemente ci sono anche, tra l'altro, tantissime altre, immagino, potenziali candidati, e quindi non credo perché insomma, ci si può anche concentrare su eventuali altre figure. Poi deciderà il dottor Malangone, deciderà il sindaco.
Ecco, a proposito della decisione del sindaco, vediamo poi se verrà effettivamente confermato Malangone nel CDA di ATM. La sensazione è che il sindaco in questa fase stia prendendo decisioni nonostante i pareri contrari del principale gruppo in consiglio comunale,
vabbè, PD,
sul gemellaggio anche, no? Quindi un modo di condurre la sua azione politica che lascia sicuramente a voi qualche perplessità, per usare un eufemismo.
Però diciamo che ci sono anche degli assessori del Partito Democratico in giunta, mi aspetto anche da loro qualche presa di posizione, finora mi sembra che sia mancata, e immagino che invece debba esserci, nel senso, piacerebbe sentire anche la voce degli assessori del Partito Democratico, credo che sia importante, al momento li sento afoni.
È del sindaco l'ultima parola sulla questione delle nomine nel CDA di ATM, come funziona?
È un organo collegiale, è del sindaco, e tra l'altro secondo me questa qui è una regola che non dovrebbe neppure essere, come, e mi rivendicano la corona che avevo quindi aspettato, eccola qua, no, sì. Che, no, prima. No, quindi mi ero preso la corona e non giustamente
invece,
la tenevo io. No, adesso c'è la
posizione. Le cose importanti,
no, dicevo,
sono...
no, beh, la cosa fondamentale è la corona. No, la cosa che dicevo, quindi no, io penso che lì, per esempio, dovrebbe esserci invece una valutazione, che questo dovrebbe essere una regola nazionale, dei consiglieri comunali su nomine di questo tipo. Dovrebbe passare al vaglio da un voto del consiglio comunale. Secondo me sarebbe molto democratica come possibilità e come idea e come scelta. Poi, sa, come succede anche negli Stati Uniti, devo dire, no? Ci sono delle figure che poi devono passare determinati vagli politici. Ecco, io credo che questo è un caso di quelli, diciamo. In generale la considero, nelle partecipate, credo che dovrebbe esserci più potere del consiglio comunale.
Eh sì, una richiesta direi legittima e appropriata.
Insomma, ripeto, dopo aver visto sul gemellaggio la posizione del sindaco, che è completamente difforme da quella presa da una direzione del Partito Democratico, da praticamente tutti i consiglieri comunali e consiglieri del Partito Democratico e di gran parte della maggioranza, insomma, inizia a pensare che l'uomo solo al comando va bene, ma fino a un certo punto, nel senso, rispettiamo anche gli organi democratici e elettivamente e democraticamente eletti.
Ci dobbiamo fermare qui, grazie consigliere Giungi.
Prego.
Grazie.
È stato un piacere, grazie.
Buona serata.
Grazie, buona serata.
Sì, okay. La cosa più importante da fare in questo momento, le corone. Per il 25 aprile, grazie Luca Parena.
A dopo, con Metro Regione.
19:45, Esteri, Martina Stefanoni, ciao.